in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della domenica dei quotidiani italiani. Oggi non succede spesso, sono aperture molto diverse, i quotidiani scelgono di puntare su temi diversi. Il Sole 24 Ore, iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, parte con un approfondimento su un tema che riguarderà tantissime imprese, che è quello delle difficoltà accumulate durante la crisi, che si traducono poi in un problema di credito. E quindi il titolo, appunto, prestiti garantiti per le imprese, soluzione ponte con una bad bank, le misure in arrivo, allo studio l'utilizzo della AMCO per prevenire la crisi. C'è la bad bank del Tesoro che gestisce i crediti deteriorati, questa è la AMCO. Domani ci sarà un vertice tra Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero di Economia e Finanza e CDP per varare nuovi strumenti. Nel decreto legge sostegni, sapete che prima si chiamava il decreto legge quinto ristori, adesso si chiama sostegni, 500 milioni per le crisi e slitta di un anno l'allerta fiscale del nuovo codice. Tutte queste novità le trovate a pagina 3. La fotonotizia è dedicata, rimanda alla pagina di Sport e Business della domenica e questa settimana non poteva che essere dedicata alla Coppa America, perché mercoledì, dopo un inaspettato, imprevisto stop perché c'erano stati nuovi focolai di Covid in Nuova Zelanda, parte la fase finale, la vera e propria America's Cup, perché sapete che il trofeo sportivo più antico del mondo ha una fase preliminare che ha cambiato forma negli anni, ma la fase finale è sempre quella, cioè il detentore dell'America's Cup, che in questo momento è la Nuova Zelanda, Emirates Team New Zealand, sfida colui che è l'equipaggio che ha vinto la fase preliminare, e in questo caso è Luna Rossa, quindi è una sfida tra Italia e Nuova Zelanda. Luna Rossa punta 100 milioni sull'America's Cup. Corriere della Sera, misure più dure per le varianti, questo è un virgolettato perché il Corriere della Sera ha un'intervista al Ministro della Salute Speranza, che dice la seconda ondata non è finita, un piano per evitare la chiusura totale. Fotonotizia, il Corriere della Sera è riuscito a mettere la vittoria dei Maneskin a Sanremo, serata finale, i Maneskin vincono Sanremo, poi secondi la coppia Michelin Fedez e terzo Malmeta, che fino a ieri diciamo era dato per favorito. In prima pagina anche, ma non è il giornale che dà più spazio a questa notizia, sono altri, vedremo, il viaggio di Papa Francesco iniziato venerdì in Iraq, il Papa dialoga con l'Ayatollah al-Sistani, sicurezza per i cristiani. E così veniamo subito all'Avvenire, che, come potete immaginare, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi Italiani apre sull'incontro appunto tra Papa Francesco e l'Ayatollah Ali al-Sistani, che è avvenuto ieri a Najaf in Iraq. E il virgolettato è rinunciare al nemico. Nella seconda giornata della visita in Iraq, l'incontro interreligioso nella piana di Ur, che è la terra di Abramo. Oggi invece Papa Francesco sarà Erbil e Mosul, e capite bene, insomma, due luoghi dove i rischi sono altissimi, quindi è un viaggio ovviamente blindato per Papa Francesco. Lo storico incontro del Papa con il leader sciita, espressa convergenza sul rispetto reciproco e dialogo per il bene del paese, l'Iraq, e dell'umanità. Chi odia il proprio fratello profana il nome di Dio. La Repubblica invece, ancora un'altra apertura che riguarda sempre il Covid, ma quella che il Ministro Speranza dice, parla ancora di seconda ondata, Repubblica parla di terza ondata del virus, ospedali sotto assedio. Attività ordinarie di nuovo sospese, questo è uno dei grandi temi dell'anno di pandemia, cioè tutte quelle attività chiamata ordinaria, ma a volte non è nemmeno così ordinaria, degli ospedali, che appunto viene rimandata o sospesa. Terapie intensive vicino alla soglia critica per la sanità e allarme rosso. E poi una riga di sommario che fa riferimento alla notizia data ieri solo da Repubblica e Fatto Quotidiano, cioè questa consulenza chiesta a McKinsey, che è forse la società di consulenza aziendale strategica più famosa al mondo, è molto importante anche in Italia, un contratto da 25.000 euro che quindi non prevedeva una gara. Repubblica e Fatto Quotidiano hanno avuto questa notizia, ci sono state molte polemiche nella giornata di ieri, oggi Repubblica scrive Recovery Plan è polemica sulla consulenza di McKinsey al Tesoro. Ma la foto anche in questo caso è di questi due religiosi, uno è l'Ayatollah al-Sistani e l'altro è Papa Francesco, il primo vestito di nero, il secondo vestito di bianco, in una, si sono incontrati in una stanza allestita in modo molto semplice. E qui il virgolettato è: chi ha fede non ha nemici. Come sempre, di due editoriali della domenica, uno del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, Francesco nella terra di Abramo, e l'altro di Maurizio Molinari, La salute è sicurezza nazionale. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, e il titolo è In sicurezza, tornano le zone rosse, la terza ondata del Covid fa paura, nel paese dissestato anche dal cambiamento climatico senza prevenzione, rapporto sull'Italia a rischio. La Stampa, Covid, il piano di Gelmini contro le regioni, fai da te. Maria Stella Gelmini, ministro in questo governo per le regioni, appunto, ancora una volta, soprattutto in questo caso l'abbiamo visto nella scorsa settimana sul tema della scuola, le regioni sono andate in ordine sparso. Il CTS chiede misure più severe e il presidente della regione Puglia, Emiliano, dice basta scarica barile. In prima pagina richiamata anche un'intervista che poi trovate a pagina 2 e 3, fatta dal direttore della Stampa Massimo Giannini a il nipote di Giovanni Agnelli, John Elkann, attuale presidente di Stellantis, sapete il gruppo automobilistico nato dalla fusione con il gruppo francese PSA. Il virgolettato scelto per questa intervista: fiducia nei giovani, orgoglio per Draghi. L'occasione dell'intervista è che Giovanni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni. E ripeto, foto storiche, lunghissima intervista in occasione appunto di questa data. Il 12 marzo del 1921 nasceva Gianni Agnelli, e il nipote racconta: mio nonno era entusiasta e curioso, aveva previsto le alleanze tra i produttori di auto, Stellantis è coerente con quella visione. Oh, naturalmente, molti di voi lo sapranno, questo spazio è anche legato al fatto che la Fiat storicamente controlla la Stampa e John Elkann con il gruppo GEDI oggi controlla sia la Stampa sia la Repubblica. Il Messaggero, ancora un'apertura diversa, o meglio una doppia apertura, nel senso che quella centropagina è sul tema dei vaccini in arrivo, medici in fuga, l'allarme della Protezione Civile, mancano 10.000 camici bianchi per l'immunizzazione, ma avrete anche sentito l'altra notizia, cioè che è stato raggiunto un accordo con tutti i medici specializzandi, cioè i medici che hanno già la laurea ma stanno facendo la specializzazione, per coinvolgerli nelle vaccinazioni. L'altro titolo fa riferimento a un'intervista al ministro Enrico Giovannini, domenica scorsa ne aveva date due all'Avvenire e alla Stampa, questa settimana ne dà una al Messaggero, il ministro per le infrastrutture, e il titolo scelto per l'intervista, che poi trovate a pagina 3, la vera sfida a completare le opere. Il Giorno, la fotonotizia invece in questo caso è Sanremo, il Messaggero non è riuscito a dare il vincitore, quindi è una foto di Fiorello e Amadeus e Fiorello ultimo valzer, perché hanno annunciato che non ci sarà un terzo anno di conduzione, quindi si è già aperto il toto conduttore per la prossima edizione, quella del 2022. E scusate, qui mi viene da fare questa notazione, perché Amadeus continua a chiamare questo festival 2021, e vabbè, l'anno scorso era 2020. Sapete che questo modo di dividere le cifre degli anni in due blocchetti è un modo che in inglese si fa da tantissimo tempo, in italiano no, quindi a me fa un po' ridere sentirlo, nel senso che in effetti in inglese sarebbe 2021, ma anche, non so, 1998 per 1998. Vediamo se questa abitudine, diciamo, inaugurata da Amadeus, diventerà appunto la prassi anche in italiano, che suona un po' strano. Il giorno, 6 giorni per decidere se chiudere tutto. Gli scienziati chiedono un coprifuoco anticipato alle 20, cioè gli scienziati, il comitato tecnico scientifico, e un lockdown totale nel fine settimana. Ma il governo deciderà venerdì. Anche in questo caso la fotonotizia è Sanremo. La foto, qui c'è solo Amadeus, il piccolo festival, nel senso che gli ascolti sono stati inferiori a quelli dell'anno prima, ma il 2020 era stato un anno da record e seguiva altri anni di ascolti altissimi con Carlo Conti alla conduzione. Sanremo doveva dare sollievo all'Italia stremata, ma ha fatto flop. Mi sembra un po' esagerato questa sintesi. Amadeus non ci sarà il Ter. Il giornale ha un'apertura ancora diversa. Da poco è uscito il libro di Alessandro Sallusti, scritto con Luca Palamara, diciamo, su tutte le piaghe della giustizia, secondo Luca Palamara, che è stato espulso dalla magistratura. E quindi il giornale torna, per questo vi dicevo, vedete aperture molto diverse, torna sul tema della giustizia. Toghe rosse, il sistema riparte, caccia al centrodestra. Qui il riferimento è a vecchie accuse al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e quindi oltre a quello spunta pure il fango contro Meloni, sui giornali Amici il vecchio teorema su Berlusconi e la mafia. Come altri giornali, la fotonotizia è dedicata a Beatrice Venezzi, che è, io la chiamo, direttrice d'orchestra, visto che c'è il femminile, mi sembra normale dire direttrice d'orchestra, ma lei 2 sere fa ha detto sul palco di Sanremo che lei, rispondendo a una domanda di Amadeus, vuole essere chiamata direttore d'orchestra. E così l'articolo di Eleonora Barbieri in prima pagina sul giornale. Così la direttore Beatrice bacchetta le femministe. Sempre sul festival, richiamato in prima pagina, il commento di Paolo Giordano, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono, è spesso ospite di Marta Cagnola, il Festival delle Stecche. Mai così tanti errori canori. Abbiamo sentito appunto anche dalla voce di Orietta Berti come in realtà ci siano addirittura molti, ci siano dei sistemi, anche dei veri e propri microfoni, che correggono le stecche, ma evidentemente non basta. Libero, titola avete sentito le parole di Grillo, affidate naturalmente ai social, a Facebook in particolare, sulla questa candidatura farsa, suppongo, a segretario del PD. Libero titola: Becchino, Grillo seppellisce il PD. Delirio di onnipotenza del comico, Beppe si candida a segretario degli ex comunisti. Quella dei Dem è avviata a diventare la banda di Pulcinella. Intanto le sardine occupano col sacco a pelo la sede dei compagni. Le sardine sono ricomparse, appunto, e hanno occupato la sede del PD, cioè Nazareno. Il commento è di Vittorio Feltri, direttore di Libero: l'agonia di un partito ex grande. Anche in questa pagina, anche in questo caso, come per il giornale, in prima pagina la vicenda del direttore, direttrice, Beatrice Venezzi. Femminismo zittito, Boldrini umiliata da una direttore. In questo caso l'articolo è di un uomo, Fausto Carioti, mentre è di una donna la difesa del monologo di Barbara Palombelli, che invece è stato molto criticato ieri, monologo pronunciato venerdì dal palco di Sanremo. La Palombelli al rogo perché dice cose sensate, questo pensa Paola Tommasi, sotto attacco per il suo monologo a Sanremo sulla condizione della donna. La verità, anche in questo caso, foto di Beatrice Venezzi in prima pagina. Il commento di il lungo articolo di Francesco Borgonovo. Attenzione al titolo: tra tanti gay finti, a Sanremo vince una donna vera, e la Boldrini rosica. ma il titolo vero e proprio è, il titolo principale è della prima pagina della Verità: da dogane e protezione civile, ok alle mascherine fuori legge. Quindi la Verità continua la sua inchiesta su quella vicenda che risale all'inizio della pandemia delle mascherine. Chi doveva fermarle sapeva, ma ha chiuso un occhio, interpretando in modo ultra estensivo la deroga del Cura Italia e rimpallandosi le responsabilità. Le due strutture hanno permesso che il paese venisse inondato da dispositivi cinesi non a norma e pericolosi. Noi però ci lasciamo un attimo e sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
Tempo in diretta.
Domenica, all'insegna di una copertura nuvolosa di tipo irregolare un po' su tutta l'Italia, tuttavia non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota nel corso della giornata. Già dal mattino le nubi saranno ben presenti sul nostro paese, con il cielo che a tratti potrà risultare anche coperto, specie sul medio e basso Adriatico. Per il resto avremo una sorta di alternanza tra nuvolamenti ampi e schiarite. Dei piovaschi saranno possibili quasi esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine e sui rilievi appenninici del centro, specie su quelli tra Lazio, Abruzzo e Molise. Nessuna variazione di rilievo poi entro la serata. Valori termici più freschi in mattinata al nord, stazionari sui restanti settori. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o persino ancora qualche SMS. E, eravamo sulla Verità, vi segnalo due articoli, uno di Claudio Risè e si intitola «Perché farà bene a tutti il ritorno di uno stile maschile al governo». Io vi leggo le prime righe e poi lascio a chiunque, insomma, abbia interesse a questo tema di comparare la Verità e leggerlo per intero e farsi un'opinione. Con Mario Draghi è tornato a Palazzo Chigi un aspetto assente da molto tempo da quelle parti, il maschile. Non si tratta solo dei modi bruschi a cui spesso si pensa e di cui ha scritto l'antropologo Franco La Cecla. È piuttosto un mondo di riferimento, lo stile di lavoro, i valori paterni, il modo di essere e di fare che viene, ancor più veniva, spontaneo agli individui maschi ed è oggi spesso molto apprezzato e usato dalle donne, soprattutto sul lavoro. L'inaspettato ritorno dello stile maschile nella politica sta per esempio provocando nel governo un imprevisto cambiamento nel rapporto con il parlare e comunicare, tema che occupava un innervosente primo piano nell'era Conte-Casalino appena terminata. Domani, il pezzo principale è del direttore Stefano Feltri, il governo ombra della McKinsey, dietro i tecnici ci sono i consulenti, la vicenda di cui parlavamo prima. E poi il commento di Franco Bruni, economista, la parentesi Draghi cambia i rapporti tra i partiti. Questo è riferito naturalmente alle due crisi, se vogliamo, parallele, così vengono definite, del Partito Democratico da una parte e dei 5 Stelle dall'altra. Il Fatto Quotidiano, come dicevamo ieri, sono stati Repubblica e Fatto Quotidiano a dare questa notizia del contratto tra Ministero dell'Economia e del Tesoro e McKinsey. Le multinazionali sul recovery sono 4, non solo McKinsey. Oltre al colosso americano che lavora per Bin Salman, il governo recluta PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young e Accenture. Il Manifesto, come Avvenire, titola sull'incontro che c'è stato ieri in Iraq, a Najaf, il patto di Abramo. Nell'incontro a Najaf con il grande ayatollah sciita Ali Sistani, Papa Francesco stringe un patto contro guerre, armi e intolleranza per la pace e il dialogo tra le religioni, in controtendenza con quello voluto da Trump. Un risultato straordinario sotto il segno di Abramo. E poi, per quanto riguarda la crisi del PD, nel caos PD è il giorno delle sardine. Torniamo al Sole 24 Ore, perché passiamo alle pagine interne dei quotidiani e vi segnalo un bellissimo incontro della serie A Tu per Tu, quella che si alterna la domenica con gli articoli A Tavola con di Paolo Bricco. Questa settimana Simone Filippetti ha incontrato Paolo Taticchi, che è sicuramente un nome non molto conosciuto. Io l'ho conosciuto leggendo il resoconto di questo incontro. Si è laureato in ingegneria meccanica nel 2005 a Perugia. Dal 2018 è professore all'Imperial College, una delle università più famose di Londra, ed è stato inserito nella classifica mondiale Poets and Quants, la Bibbia degli MBA, tra i 40 professori di business school sotto i 40 anni. Quindi Paolo Taticchi giustamente viene definito da Simone Filippetti, giovanissimo accademico dell'Imperial College di UCL di Londra, è l'italiano under 40 più influente al mondo. Laureato in ingegneria meccanica, per emergere ha dovuto andarsene dall'Italia. E il titolo di questo incontro, che trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi, spendere per l'istruzione dei figli è l'investimento più vantaggioso. E poi il suo sogno, una business school in Umbria, perché gli stranieri amano l'Italia. Poi vi segnalo il grande tema del super bonus, una delle misure che potrebbero davvero fare una differenza, la stanno già facendo, introdotte nei mesi scorsi. Ve lo segnalo per due motivi: da una parte il riassunto di quello che sta succedendo, super bonus senza i requisiti, il credito ceduto va restituito, e poi ve lo segnalo anche perché da giovedì 11 sarà disponibile la ristampa della guida del Sole 24 Ore a questo bonus 110%. La guida completa al 110% torna in edicola da giovedì 11 marzo. Una pagina intera, una di quelle inchieste super interessanti di Alessandro Plateroti, in questo caso sui mercati post pandemia, imprese, è arrivata l'ora dei capitali pazienti. La caccia ai rendimenti ha riacceso l'interesse degli investitori sulle asset class più sensibili alla creazione di valore. Per la finanza è un ritorno alle origini, che solo per il private debt vale ora oltre 800 miliardi. E naturalmente il pioniere di questo tipo di investimenti, appunto non speculativi a breve termine, ma pazienti, appunto, quindi a medio-lungo termine, è Warren Buffett, fondatore della holding Berkshire Hathaway, che è la più grande e famosa società di cosiddetto permanent capital. Da oltre 20 anni è una delle società con la maggiore capitalizzazione. Dagli approfondimenti della domenica anche uno sul risico dell'energia, Sissi Bellomo racconta il corso nei Balcani, la sfida finale del gas tra Russia e Stati Uniti. I riflettori sono puntati soprattutto sul Nord Stream 2, quel famoso gasdotto che è anche appunto una questione di geopolitica e che vede anche opposti, e comunque vedrà dei nodi, ci sono dei nodi che dovranno essere sciolti nei prossimi mesi, anche la Germania con la Russia di Putin. Sul Mediterraneo lo scenario più fluido è in Europa centrale, dove le forniture azzere, quindi dall'Azerbaigian via TAP, l'altro gasdotto, e il GNL Made in USA hanno spezzato il monopolio di Gazprom. Vi dicevo l'approfondimento su Luna Rossa, a pagina 15, lo firmano Marco Bellinazzo e Mario Nicoliello, il 10 marzo nel Golfo di Auckland prenderanno il via ufficialmente le sfide al meglio delle 13 regate, quindi chi ne vince 7 per primo appunto vince, tra la barca italiana e il team New Zealand, per conquistare uno dei trofei più prestigiosi e iconici dello sport mondiale. La sezione Lifestyle, in edicola ogni domenica, all'interno del Sole 24 Ore ogni domenica. Questa settimana la copertina di Maurizio Maestrelli si intitola Le strade del whisky, non solo Scozia. Alla patria indiscutibile del distillato più amato al mondo si affiancano nuove produzioni in luoghi spettacolari, dalla Norvegia all'Italia, ecco un itinerario ad hoc. Dal Corriere della Sera vi segnalo due notizie curiose. Una riguarda i due, sapete che la regina Elisabetta ama molto i corgi, questo tipo di cane, forse molti di voi l'avranno presente, le zampe corte hanno un aspetto immediatamente simpatico. Aveva detto negli anni scorsi di non volerne più, perché diceva: non vorrei che mi sopravvivessero. Però gliene hanno regalati due cuccioli per Elisabetta, il regalo alla regina sola, che spera per la sorte di Filippo, che sapete il consorte, 99 anni, è ricoverato da qualche giorno. E poi invece un'altra storia, questa viene dal Giappone, è la storia di Sakae Kato, la racconta Paolo Salom, e ha sfidato il titolo, l'uomo che sfida le radiazioni e salva i gatti di Fukushima, la località dove ricorderete c'è stato l'esplosione di quella centrale nucleare. Sono rimasto solo per loro, sono 41 i gatti che vivono nella casa a pochi chilometri dalla centrale appunto di Fukushima. A proposito di Regina, questa notizia in breve, abbiamo parlato, l'abbiamo fatto anche Effetto Mondo, di questa intervista che sarà trasmessa domani nel Regno Unito a Meghan Markle e il principe Harry. Si è saputo che la CBS, la rete per la quale lavora Oprah Winfrey, pagherà da 7 a 9 milioni di dollari per questa intervista. Domani è l'8 marzo. E l'approfondimento più interessante è forse quello che trovate a pagina 26 e 27 del Corriere della Sera: la sfida più grande, un patto di 3 anni sugli aiuti antiviolenza. E poi in una pagina, una delle due, ci sono i nomi delle donne uccise dai partner o ex partner, che sono appunto una montagna, 984 negli ultimi 10 anni. E la sfida più grande è appunto un patto di 3 anni sugli aiuti antiviolenza. Molto interessante l'approfondimento che fa l'Avvenire su tutti i modi in cui si è trovato, che sono stati trovati o cercati per ovviare alla DAD, la didattica a distanza. Lezioni a casa o col megafono, la scuola creativa dei poveri. Perché i poveri? Perché queste storie raccontate da Avvenire, a pagina 9, in Sudafrica i docenti hanno ospitato gruppi di allievi nelle loro abitazioni, mentre in India hanno dipinto le lavagne sui muri delle capanne, e in Honduras hanno creato le mense porta a porta. E poi c'è il consueto specchietto che Avvenire pubblica tutte le domeniche, appunto sulla situazione del Covid nel mondo. Un'interessante intervista a leader della CGIL Landini su Repubblica, Maurizio Landini, pagina 9, il titolo dell'intervista di Repubblica, il titolo è: la sinistra torni a rappresentare il lavoro, Zingaretti mi ha colpito. E l'ultima domanda è proprio sulla questione McKinsey ed è interessante, trovo, la risposta di Landini. Intanto il governo ha chiesto la consulenza di McKinsey per valutare l'impatto del recovery plan. Che ne pensa? La domanda di Roberto Mania. E Landini risponde: mi risulta che McKinsey sia coinvolta anche in altri paesi europei, con un compito limitato a valutare l'impatto di alcuni progetti. Oltre non deve andare, perché le decisioni di indirizzo devono restare in capo alla politica e al confronto con le parti sociali, che è esattamente quello che poi si può leggere nel comunicato diffuso ieri dal Ministero del Tesoro. Lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ancora per tutti i messaggi e per l'ascolto. E all'ascoltatore in particolare che dice: è legale quello che hanno fatto le sardine? Questa questione è stata sollevata, io non ho trovato la risposta da nessuna parte, cioè questi ragazzi, Jasmine Cristallo, che mi risulta abiti in Calabria, e Mattia Sartori, che viene dall'Emilia Romagna, sono andati a Roma. In questo momento in Italia non ci si può spostare tra regioni. Vedremo se oggi avremo una risposta su questa da questi ragazzi che sono andati al Nazareno armati di sacco a pelo per occuparlo. Ancora qualche segnalazione dalle pagine interne dei giornali. La Repubblica ha un approfondimento sulla Turchia. Gabriella Colarusso ci racconta come ci sia questa sfida dei due sindaci, i primi cittadini di Istanbul e di Ankara, a Erdogan. La sfida dei due sindaci al potere di Erdogan in crisi di popolarità. Sono i suoi possibili rivali alle prossime presidenziali. E poi questo approfondimento di Sergio Rizzo da Mani sul volante, per usare l'espressione che mi è sempre tanto piaciuta, di Alessandro Milan, perché fa veramente arrabbiare leggere notizie così, leggere inchieste così. Sergio Rizzo, pagina 17 della Repubblica, parenti e amici da sistemare, la Calabria regala posti ai precari. A 6 mesi dalle elezioni, oltre 200 assunzioni in enti pubblici senza concorso, nonostante la consulta abbia già vietato le infornate. L'inchiesta long form, quindi 4 pagine di inchiesta sulla Repubblica come ogni domenica, si intitola La guerra mondiale delle news. Google e Facebook sono schierati contro il resto del mondo, così i grandi gruppi vogliono conservare il monopolio della rete e gestire il futuro dell'informazione globale, perché alla fine non è solo una questione di algoritmo. Dalla Stampa l'intervista a Matteo Sereni, ex portiere del Torino, denunciato anni fa per presunti abusi sui figli, oggi definitivamente scagionato. Queste storie di mala giustizia e di errori giudiziari fanno venire veramente i brividi. C'è una foto di Matteo Sereni scattata nel 2010, quando era portiere appunto del Torino. Il titolo dell'intervista di Irene Famà: sapevo di non essere un mostro, ma è difficile parare l'ingiustizia. L'intervista, tra l'altro, se volete approfondire questo tema, direttore e direttrice Beatrice Venezzi, l'unica intervista vera e propria la trovate a pagina 15 del Messaggero. Simona Antonucci, l'intervista si intitola "Sì, chiamatemi direttore, la parità è un'altra cosa". E a proposito di 8 marzo e di parità, ultima segnalazione, sempre dal Messaggero, Un approfondimento su quante donne lavorano in agricoltura. La sfida nei campi è donna, più valore alla sostenibilità. Oltre il 28% delle imprese agricole è a conduzione femminile e spicca al sud. Molti gli incentivi dall'ISMEA, prestiti fino a 300.000 euro a tasso zero. E questo mi ha fatto venire in mente quello che racconta sempre Muhammad Yunus, un po' l'inventore del microcredito in India, che diceva piccole cifre in mano alle donne sono, nella sua esperienza appunto di microcredito, hanno sempre dato ottimi risultati, perché le donne sanno investire anche piccole cifre, mentre sempre nella sua esperienza piccoli prestiti agli uomini spesso non sono altrettanto usati in modo altrettanto saggio, diciamo. Ma passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Il diavolo stanco. E la citazione è questa: il diavolo era talmente stanco da lasciar tutto agli uomini che sapevano fare meglio di lui. E scrive Monsignor Ravasi: questa battuta sarcastica, presente in una delle ultime opere di Leonardo Sciascia, Il Cavaliere e la Morte, pubblicato nell'anno stesso della sua morte, il 1989, fa il paio con quella di Goethe. Hanno scacciato il maligno e ci sono restati tutti i piccoli malvagi. L'ombra oscura di Satana certamente ancora s'allunga sul mondo, ma è pur vero che gli uomini sanno fare in proprio, con la loro libertà, capolavori di perversione, orrori di aberrazione, abissi di perfidia e ferocia. Nel poemetto Il mistero dei santi innocenti del 1912, il poeta francese Charles Péguy metteva in scena un dio spaventato nei confronti della mostruosità atroci che l'umanità riesce a compiere nella storia. C'è allora una riflessione che deve toccare un po' tutti. Certo, ci può essere l'offuscamento di un istante, la pazzia che travolge, il turbine dell'ira che acceca, ma il più delle volte si procede verso il baratro del male passo dopo passo, in modo insensibile. Dal difetto marginale si giunge al vizio radicale, dall'impulso istintivo si va alla scelta sistematica, dalla scusante comprensibile ci si orienta alla giustificazione assoluta. L'articolo principale però della prima pagina è di Piero Craveri, dedicato alla figura di Marguerite Chapin Caetani, ereditiera americana, mecenate degli scrittori e fondatrice di Commerce e Botteghe Oscure. Nel 1911 sposò il principe di Bassiano e curò lo splendido giardino di famiglia, la signora di Ninfa e del gatto parto. e queste due, Commerce e Botteghe Oscure, sono due riviste. Nelle sue riviste ospitò le anteprime dei capolavori di James Joyce e di Tomasi di Lampedusa. A proposito di 8 marzo e di donne, un bellissimo incontro di Nicoletta Polla Mattiot, che è il direttore di How to Spend It, il magazine mensile del Sole 24 Ore, ha incontrato Maria Cristina Messa, che è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca. Il titolo dell'incontro è La ricetta anticrisi della ministra, il monito della titolare dell'università: formazione, ricerca e rigore scientifico sono gli antidoti all'emergenza. E sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo la recensione di Eliana Di Caro a questo libro di Paola Profeta, appena pubblicato da Egea, che si intitola Parità di genere e politiche pubbliche, prendiamoci la parità. Il saggio esplora gli esiti delle ricerche condotte sull'equità di genere e sulle politiche pubbliche messe in campo per conquistarla. I progressi sono ancora insufficienti, il grande tema delle quote rosa. Sempre a proposito di donne, un interessante incontro di Marina Moiana con Wanda Tarpino Rotelli, che racconta la sua esperienza come Director Press di Finarte e Sotheby's Italia. Oggi è docente universitaria di strategie delle case d'asta. L'incanto è il mio mestiere. La lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Regine Schumann, e poi tutta la prima parte, molto curiosa, un approfondimento di Teresa Ciabatti sui sosia, in particolare i sosia di Liz Taylor e Pavarotti. Oggi fare il sosia è soprattutto un hobby, ma è stato un lavoro, anche un lavoro impegnativo. Così, alla vigilia del 10° anniversario della scomparsa di Liz Taylor, siamo andati a vedere che cosa fa la sua più grande interprete, Marina Castelnuovo da Busto Arsizio, di casa Campione a Cana, Los Angeles, a Washington, e poi il sosia invece del tenore di Pavarotti, Gigi Nardini, apicoltore, che anche lui appunto faceva il sosia di professione. Sempre dalla lettura vi segnalo un approfondimento, anzi un'intervista molto interessante alla l'autrice, la sceneggiatrice del film Nomadland, con Frances McDormand, che ha appena trionfato ai Golden Globes, che sapete spesso prelude questo successo ai premi della stampa estera, prelude a un successo agli Oscar. La sceneggiatrice si chiama Jessica Bruder, l'ha intervistata Stefania Olivi, che ha scritto questo Nomadland sul popolo disperato che gira gli Stati Uniti, vive sui van, e il film, vincitore di Leone d'Oro e Golden Globes, è favorito agli Oscar, La terra dei nuovi nomadi. E poi, sempre dalla lettura, un racconto di Anna Chiara Sacchi sul Museo del Design. Il compasso d'oro ha tracciato un museo. L'emergenza sanitaria ha rinviato l'inaugurazione, ma ormai è tutto pronto. Uno spazio emblematico della storia industriale della città è stato trasformato da Comune ADI, l'associazione design italiano, per ospitare la collezione del più importante premio di design, il compasso d'oro, e celebrare l'eccellenza della creatività e dell'impresa. La copertina di Robinson, il supplemento della Repubblica, in edicola da ieri e poi per tutta la settimana, è un richiamo a una lunga intervista bellissima a Joan Didion, Il pensiero magico delle donne, l'ha fatta Mario Platero, che come sicuramente gli ascoltatori di Radio 24 ricordano, è stato per tantissimi anni corrispondente degli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, collaborava naturalmente anche per Radio 24, ora collabora con Repubblica e firma questa intervista. E quando pensano che siamo fragili che troviamo la nostra forza, intervista una delle più grandi scrittrici viventi. E l'ultima segnalazione che riesco a farvi da Robinson è una lunga recensione di Marco Belpoliti a un libro appena uscito, che è La storia dell'insonnia, pubblicato da Donzelli, lo ha scritto Elunet Summers Bremer. Ci stiamo perdendo il sonno. L'autrice appunto racconta l'origine ed evoluzione di un disagio in crescita di questi tempi, non riuscire a dormire. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Filippo Aureggi in regia e ancora una buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli.